dal Salmo 87. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica.
Signore, in te mi rifugio.
Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze, sono libero ma tra i morti.
Signore, in te mi rifugio.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Signore, in te mi rifugio.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria, allora, prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi la liturgia della parola di questa domenica ci introduce dentro la Settimana Santa. Oggi celebriamo la Domenica delle Palme, il giorno della Domenica delle Palme. E il Vangelo di oggi ci presenta un angolo, una icona molto bella, affascinante. Quella di Maria che unge i piedi di Gesù con un profumo costosissimo, preziosissimo. Ma il contesto qual è? Ci troviamo alla vigilia di Pasqua, a Gerusalemme c'era sempre molta confusione, addirittura agitazione, e si capisce perché alla vigilia di una festa importante la folla è sempre un po' agitata. Quell'anno l'agitazione era però maggiore del solito. Per quale motivo? Perché era determinata da un'attesa ben precisa. Gesù sarebbe venuto oppure no? Erano tutti in attesa di vedere se Gesù sarebbe venuto o meno alla festa. L'Evangelista Giovanni ci dice, nota, che quella era la Pasqua dei Giudei, per fare una netta distinzione con la Pasqua vera che avrebbe poi inaugurato Gesù Cristo con la sua passione, morte e risurrezione. Per i giudei il viaggio a Gerusalemme in occasione della Pasqua era quasi un appuntamento obbligato, non proprio per incontrare Dio, anche per incontrare Dio, ma dentro questo momento di festa ci sono diverse intenzionalità più o meno nascoste o evidenti, per incontrare il Signore e purificarsi senz'altro, ma anche per incontrare personaggi importanti. E allora, in quel momento, il personaggio dell'anno, possiamo denominarlo così, era Gesù. Tutti ne parlavano e tutti volevano vederlo in faccia, anche perché c'era una discussione, una contestazione aperta tra Gesù e l'autorità costituita. Lo aspettava la gente comune, lo aspettavano gli abitanti di Gerusalemme. In quella città Gesù si era fatto vedere poco, lo aspettavano i membri del Sinedrio. Le ragioni per cui Gesù era in qualche modo dichiarato colpevole pubblicamente sono ignote. Probabilmente il suo discorso dava fastidio, il suo modo di parlare dava fastidio all'autorità costituita. Infatti il sommo sacerdote Caifa decise di far uccidere Gesù perché altrimenti sarebbero venuti i romani e avrebbero distrutto il popolo, tutta la nazione, e allora è meglio che muoia uno solo per il popolo, bisogna eliminare Gesù. Aspettavano Gesù anche probabilmente i discepoli, anche loro, oppure gli ammiratori, coloro che stavano volentieri a sentirlo, non avevano il coraggio di seguirlo. Poi li aspettava soprattutto la piccola famiglia, due sorelle e un fratello, Marta, Maria e Lazzaro, il quale aveva ricevuto il dono della vita, era ritornato indietro alla vita, all'esistenza terrena, perché Gesù aveva avuto compassione e lo ha richiamato dai morti. Naturalmente l'atteggiamento con cui questi personaggi che ruotano attorno a Gesù attendono il Signore sono diversi, soprattutto perché la gente così ha sentito parlare, era curiosa. I discepoli volevano vedere se effettivamente a un certo punto Gesù avrebbe vinto la contestazione, l'opposizione dell'autorità costituita. Sono atteggiamenti diversi, ma tutti quanti ruotano attorno a Gesù Cristo. Ecco, allora lasciamo spazio agli interventi dei nostri amici qui in regia per approfondire questo bellissimo brano del Vangelo, che è un piccolo gioiellino che l'Evangelista Giovanni e la Chiesa ci regala proprio all'inizio della Settimana Santa autentica, in preparazione alla Pasqua del Signore.
Io volevo completare lo sguardo sul Vangelo guardando invece la prima lettura che ci propone la liturgia, perché per inquadrare i misteri di questa Settimana Santa che inizia ci propone un brano bellissimo e misterioso dell'Antico Testamento, che è il quarto carme del servo di Yahweh, e ce lo propone, io credo, per darci la chiave di volta, la chiave di comprensione di tutti gli eventi e i fatti che noi andiamo a celebrare nella Settimana Santa. Presenta, lo sappiamo, è un brano famoso, presenta questo servo del Signore e precisa subito che è veramente un servo benedetto da Dio perché avrà successo. Dice, ecco il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Si tratta quindi davvero del servo per eccellenza benedetto dal Signore. Ma poi passa a descrivere la sua storia, la sua vicenda, e qui c'è la contrapposizione cruda, perché questo servo, dice, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non ha splendore, è disprezzato, è reietto dagli uomini, è uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Ma poi dice qualcosa in più, questa sofferenza del servo, questo suo essere disprezzato e umiliato, non è fine a se stesso, ma è per qualcuno, per qualcun altro. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E più avanti ancora, dice, il castigo che ci dà salvezza si è battuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E poi lo ripete avanti ancora nei versetti successivi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Ma quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. È un brano veramente paradossale nel panorama dell'Antico Testamento, perché getta una luce folgorante su uno dei dilemmi grandi della coscienza religiosa, che è il dilemma del dolore innocente. Noi come potremmo spiegare la vicenda di Gesù, la sua passione, la sua morte, se non diamo una spiegazione al valore, ecco, del dolore innocente? È sempre stato un mistero, perché noi siamo portati, anche Israele era portato a ritenere che il dolore, la sofferenza fosse un castigo, la cosiddetta teoria della retribuzione. Se ti comporti bene, Dio ti premierà e ti benedirà e la tua vita sarà prospera e felice. Se ti comporti male, ne avrai delle punizioni. Anche ai tempi di Gesù c'era questa idea, ci ricordiamo il cieco nato. Chi ha peccato, Signore, perché sia nato così, lui o i suoi genitori? Ma anche noi ragioniamo con questa mentalità religiosa arcaica, no? Quante volte si sente dire, cosa ho fatto di male perché mi capiti questo? Cosa ha fatto di male per essere ridotto così? Anche noi ragioniamo della fede, del comportarsi bene, della pietà come un'assicurazione contro il male, contro il dolore. Comportati bene e vedrai che non ti succederà niente di male. E invece questa sembra non essere la logica di Dio. La sofferenza colpisce anche gli innocenti. E si è sempre tentato di spiegare questo. La figura di Giobbe aveva provato a dare una spiegazione in termini di prova. È una prova a cui Dio ti sottopone, ma qui invece si dice qualcosa in più. Il dolore dell'innocente può essere salvezza anche per chi innocente non è. Ecco, Gesù ha sicuramente letto e riletto questo brano, e quando nei colloqui segreti con il Padre doveva capire qual era il suo modo di essere Messia, forse fra tutte le figure di servo che la scrittura proponeva, ha capito che questa era la figura che corrispondeva alla sua missione, il suo modo di essere servo. E allora, ecco, chi è questo servo sofferente che noi leggiamo in queste pagine? Certo, sicuramente è Gesù, nel senso che la comunità cristiana, poi rileggendo queste pagine, le ha applicate immediatamente alla vicenda di Gesù. Ma non dobbiamo fermarci qui, perché proprio per vivere bene questa settimana santa dobbiamo pensare che la strada che ha aperto Gesù, la strada della croce, è una strada che illumina la vita di tutti noi. E allora ogni popolo che soffre, allora per il profeta era il popolo di Israele che era schiavo in Babilonia, è una pagina del secondo Isaia, è un profeta dell'esilio, e probabilmente lui vedeva nel servo sofferente Israele sofferente, che soffriva però anche per tutti i popoli della terra. Ma anche oggi ogni popolo che soffre è il servo sofferente di Yahweh. E poi ogni uomo che è in un letto d'ospedale, che è alle prese con la malattia, con il dolore fisico o psichico, può vedere in questo servo di Yahweh una chiamata per lui. Anche lui può leggere questa, fra i tanti modi di essere al servizio del Signore, come Gesù li ha letti, anche lui può leggere questo, no? Tutti siamo chiamati prima o poi a rivestire questa figura, a rivestire questo ruolo. Ci sono momenti per servire il Signore quando abbiamo le forze, e ci sono momenti forse addirittura più preziosi per servire il Signore quando le forze non le abbiamo. Possiamo entrare in questa settimana santa con questo sguardo sul servo sofferente, che illumina e chiarisce il senso degli avvenimenti pasquali di Gesù.
Io volevo fermarmi sul Vangelo, però visto che tu, Marco, hai citato appunto la prima lettura, quella di Isaia, sul servo sofferente, io volevo proprio leggere questa piccola meditazione che ho letto stamattina nella liturgia, nelle lodi, nell'ufficio, scusate, romano, ed è una frase di San Leone Magno che dice così: «Ammirabile potenza della croce, tu, Signore, hai attirato a te tutte le cose. La tua croce, sorgente di tutte le benedizioni, è causa di tutte le grazie. Per essa viene elargita ai credenti la forza nella loro debolezza, la gloria nell'umiliazione e nella morte la vita». A me è piaciuta tanto perché c'è dentro tutto. Ammirabile potenza della croce. Tu, Signore, hai attirato tutte le cose, e la tua croce è sorgente di tutte le benedizioni, è causa di tutte le grazie. Io ho pensato che è proprio la potenza dell'amore, perché che cos'è la croce? Se non la faccia dell'altra faccia della croce, cos'è? È un amore immenso, è un amore infinito, e questa potenza di amore può fare tutto questo. E noi possiamo vivere ancora grazie a questa potenza dell'amore, della croce del Signore Gesù, l'aver dato la sua vita per noi, possiamo vivere ancora queste cose che abbiamo letto. Ci viene elargita la forza nella debolezza, la gloria nell'umiliazione e soprattutto la morte, cioè la vita, scusate, nella morte. Quindi ci vengono elargite, grazie alla croce del Signore Gesù, al suo essersi dato totalmente a noi, queste cose così grandi, così belle. E in fondo, forse, come diceva Marco, anzi sicuramente, anche attraverso le nostre croci noi possiamo, se le viviamo con questo amore, in questo senso, possiamo aiutare anche i nostri fratelli poi a riscattarsi, a vivere nella pace, a vivere nella gioia, a vivere nella pienezza. E ho letto anche, riferendomi al Vangelo, all'altro Vangelo che c'è pure oggi, che è quello della processione, della Domenica delle Palme, quando appunto la gente stende le palme davanti a Gesù, no? Leggevo questo commento di Sant'Andrea di Creta che dice: «Stendiamo davanti a Gesù non le palme, ma le nostre persone, e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può contenere. Stendiamo noi stessi, rivestiti della sua grazia, di tutto lui stesso, poiché battezzati in Cristo ci siamo rivestiti di lui». E mi è piaciuto questo, non invito comunque oggi, davanti a questa liturgia così bella, così ricca, della Domenica delle Palme, di imparare a rivestirci della croce di Cristo e di imparare a rivestirci di lui, cioè di stenderci davanti a lui perché lui ci possa rivestire della sua grazia, perché ci possa rivestire di tutto se stesso. E allora solo così possiamo vivere questo triduo pasquale che ci sarà poi la domenica successiva, la Pasqua del Signore, la possiamo vivere in maniera più autentica, in maniera più vera, in maniera più profonda. E davvero allora qualcosa cambierà nella nostra vita. Ci avvicineremo alla Pasqua in un altro modo, con un altro spirito, e anche cambierà proprio la nostra vita questa Pasqua. Ogni anno noi festeggiamo e ricordiamo la Pasqua, la Passione, la Pasqua di Gesù, però ogni volta, secondo me, è un camminare verso questa grazia, è un camminare per incontrare Gesù, è un camminare per, per condividere con Lui la sua vita, per essere una cosa sola con Lui, e questo deve essere la nostra Pasqua. Poi invece, riferendoci al Vangelo di oggi, è un Vangelo anche questo tanto ricco di umanità come quello di settimana scorsa, un Vangelo che ci fa pensare all'umanità di Gesù anche questa volta, perché io non credo che sia un caso che Gesù decide di andare appunto da Marta, Maria e Lazzaro a cenare con loro. Penso che sia andato da loro perché era loro amico, perché come abbiamo sentito domenica scorsa voleva loro bene e voleva trascorrere probabilmente il momento prima della sua passione, della sua morte, con loro, con delle persone che sapeva che lo amavano, in un momento in cui comunque aveva tanti nemici, perché come diceva padre Gianni, i giudei erano lì a aspettarlo per cercare di arrestarlo. Addirittura leggiamo in questo Vangelo alla fine che volevano far fuori anche Lazzaro, perché anche Lazzaro era un motivo in più per creare scompiglio per la loro vita. Quindi è un momento difficile per Gesù, e sicuramente Gesù va a casa di questi amici per avere un po' di consolazione, per stare un po' con loro, e riceve questo grande gesto di amore da parte di Maria, che prende questi 300 grammi di profumo e cosparge i piedi di Gesù, lava i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. E Gesù dice: è un gesto che ricorderà la mia, lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. E poi dice: i poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avrete me. È bello vedere tutte e due le cose, no? Vedere questa famiglia che vuol bene a Gesù e che quindi è lì per lui, e poi tutti gli altri, quelli che sono contro Gesù, quelli che vogliono ucciderlo, quelli che vogliono denunciarlo, quelli che gli vogliono fare del male, e gli altri che in fondo credono in lui ma non ci credono abbastanza per difenderlo, in fondo lasciano che le cose vadano come devono andare, lo ammirano perché ha risorto Lazzaro, lo ammirano per le cose che dice, ma poi non hanno la forza di opporsi ai giudei, ai capi, eccetera, eccetera. E poi c'è anche questa figura di Giuda, no? Di Giuda, che in fondo è un discepolo, ma è un discepolo che tradisce. Ed è una figura che in fondo può interessare tutti noi, perché anche noi nel corso della vita comunque a volte tradiamo questa fiducia di Gesù, tradiamo l'amore che invece dovremmo avere per lui. Quindi c'è dentro un po' tutto, c'è dentro la figura dell'amicizia, la figura della gente che è un po' così e così, che non sa decidersi, la figura di quelli che vanno contro, la figura di quelli che riescono a tradire, e forse ci dobbiamo sentire un po' parte di tutte queste figure e chiedere al Signore Gesù che davvero ci aiuti a vivere questa Pasqua con convinzione, vivere una Pasqua autentica, autentica nel nostro cuore.
Dalle altezze del cielo agli abissi del mare, il creato rivela la tua maestà. Tra i profumi e i colori che il tempo ci dà, ogni cosa creata che musica fa. Esclama, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, straordinario tu sei, chi è uguale a te, nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei. Manda i fulmini dove cadere, e chi forma la neve nel cuore del cielo, chi rigenera il caldo e la luce del sole, e chi manda la luna a nasconderla un po', solo ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai, straordinario tu sei. invece con riverenza e umiltà proclamiamo che tu straordinario sei Dio.
Dopo l'ultimo segno di domenica scorsa, l'Evangelista Giovanni ci racconta un altro segno, un'altra azione simbolica che anticiperà proprio la morte di Gesù. E troviamo qui questa donna, Maria, che fa un gesto straordinario. È una scena, forse una tra le più delicate e particolari e intime di tutto il Vangelo. E il vero protagonista di questo Vangelo particolare è proprio il profumo. Quando ascolto questo Vangelo mi viene in mente come parallelo il vino all'inizio, il primo segno che Gesù fece quando appunto fece il miracolo del vino alle nozze di Cana. E mentre lì il vino appunto è qualcosa che assaporiamo, che beviamo, qui il profumo è qualcosa che sentiamo, e mi viene subito da riflettere già su questo punto, da dire che forse il Signore ci sta dicendo che il regno di Dio, la presenza di Dio, la si può gustare con tutti i sensi che Lui ci ha donato, che coinvolge tutto l'essere umano. Ecco, questa è la prima cosa, forse semplice, che mi viene da dire. In tutta la Bibbia, lo sappiamo, il profumo è il simbolo della presenza di Dio, e infatti in ebraico si dice proprio Shemen, che richiama proprio Shem, il nome con la N maiuscola. E nel bellissimo Cantico dei Cantici, che è uno dei libri più belli del Vangelo, che è un po' il cuore della Bibbia, che è un po' il cuore della Bibbia, no? Si trova proprio praticamente quasi a metà della Bibbia, lo sposo è chiamato proprio profumo effuso. Quindi il profumo nella Bibbia è sempre il segno della presenza di Dio. E qui siamo di fronte a un gesto, l'abbiamo detto altre volte, veramente particolare, straordinario, perché si parla di una quantità di profumo donata che sembra eccessiva. Addirittura Giuda lo paragona, ne dà il valore dicendo che vale 300 denari, che corrispondeva praticamente alla paga di un salariato medio del tempo. Quindi veramente anche noi diremmo che sembra sprecato, no? Ecco. E invece il Signore dice che questa approva il gesto di Maria. E mi sono chiesta, ma perché Gesù approva e non dice invece come Giuda, tieni da parte perché lo potresti usare per i poveri, lo possiamo vendere, no? La logica umana. Perché forse il Signore per la prima volta incontra l'amore di una persona, finalmente si sente amato anche lui. Sembra una cosa semplice, ma forse non lo è. È la prima volta che qualcuno nel Vangelo fa qualcosa di bello e di grande per Gesù, è la prima volta, e siamo praticamente alla fine della vita di Gesù. Quindi questa donna fa un gesto di amore sconfinato per Gesù. Inoltre mi viene anche da sottolineare un'altra cosa, che Giovanni è un po' ardito, perché mentre Marco e Matteo dicono che la donna unge il capo di Gesù, invece Giovanni dice che unge i piedi. E a quel tempo, ecco, preparando questo Vangelo, ho scoperto, ma spesso me l'hanno ripetuto quando ho preparato e studiavo per i corsi di teologia, che i piedi nella Bibbia hanno un simbolo particolare, soltanto la moglie o la sorella poteva fare questo gesto verso l'uomo di casa. Invece in questo caso è Maria, non è né la moglie né la sorella di Gesù, quindi è un gesto di una grandissima intimità. E Gesù in un certo qual modo rifarà questo gesto in una forma diversa quando lo farà ai suoi discepoli, appunto quando laverà i piedi ai suoi discepoli. Quindi questo Vangelo è davvero ricco di tantissimi di simboli, è un Vangelo che ci prepara, proprio introduce alla Settimana Santa, come è stato detto. E poi l'altra cosa che volevo dire è che anche le parole che usa Giovanni, l'Evangelista Giovanni, sono simboliche. Per esempio dice che il nardo è genuino, dice puro nardo, usa il termine genuino. Questo termine in greco, che è pistikos, significa autentico e fedele. Questa parola non viene mai usata nella Bibbia per gli oggetti, ma per indicare l'amore autentico e fedele di Dio. Quindi anche in questo c'è un richiamo molto significativo, molto importante, verso questo profumo che è il simbolo dell'amore di Dio. E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Mi viene da dire, quando c'è vero amore, l'amore si diffonde, arriva a ciascuno di noi, senza che lo vogliamo. L'amore è qualcosa che, se viene donato in maniera libera e autentica, arriva sempre. Tante volte mi capita di pensare che le cose belle della nostra vita arrivano proprio dall'amore di qualcuno che è lontano anche da noi. Dall'amore di Gesù che ha sacrificato la sua vita, ma anche dall'amore dei nostri fratelli, no? Anche da persone che non ci aspetteremo mai. E poi un'ultima cosa volevo sottolineare: Giuda in questo Vangelo non comprende questo gesto. Ma come fa, mi son detta, a non comprenderlo? Eppure era lì davanti. E mi son detta, quante volte noi non comprendiamo l'amore di Dio accanto a noi, cioè che è attorno a noi, in noi, nella nostra vita? Penso spessissimo. Perché? Perché abbiamo i nostri filtri. Giuda ha il filtro, diciamo così, economico, della convenienza. Noi abbiamo altri filtri, ma tante volte noi non comprendiamo e spesso siamo scontenti perché non vediamo l'amore di Dio nella nostra vita. E invece, se riuscissimo a vedere questo amore che è in ogni istante della nostra vita, allora riusciremmo a vivere nella gioia, in una gioia profonda, pur nelle difficoltà. Ecco, Giuda non comprende questo amore di Maria. Anche noi spesso non comprendiamo l'amore di Gesù per noi.
Io dicevo all'inizio che sono molti diversi personaggi che aspettano Gesù, ciascuno a suo modo. Ecco, una piccola famiglia di due sorelle e un fratello, Lazzaro, attende Gesù in un certo modo. E il modo con cui Maria di Betania manifesta la sua attesa con dei gesti la rendono discepola vera. Il discepolo è colui che si presta ai servizi umili nei confronti del maestro. E uno dei compiti del discepolo era proprio di lavare i piedi, di pensare a quelle che sono le esigenze corporee, corporali del suo maestro. Così facendo, Maria si dichiara in un modo silenzioso, attraverso un gesto, discepola di Cristo. Non aveva preparato nessun discorso Maria. Marta non dice niente, neppure Lazzaro, e Maria pone un gesto. Cioè il Signore viene accolto nel silenzio, in un silenzio che contiene un dramma che probabilmente qualcuno avverte. Gesù sa che prima o poi sarebbe giunta la sua ora, quindi è cosciente di quello che le aspetta. I discepoli, gli apostoli, non si capisce bene come reagiscono. L'unico apostolo è Giuda, che però interviene in un modo sconclusionato, sciocco. E forse si può anche leggere positivamente questo intervento di Giuda, perché di fatto Maria pone un gesto inconsueto, un gesto imbarazzante di fronte a tutti gli altri. Non erano presenti soltanto gli amici Marta e Lazzaro, oltre che Maria, ma anche gli apostoli. E il gesto inconsueto compiuto, posto da Maria, poteva essere anche da creare una certa perplessità, un certo imbarazzo. Ecco, Gesù che cosa fa? Lascia parlare, permette che Giuda si esprime in modo sciocco, ma poi lo corregge e poi profetizza quel gesto compiuto. È in vista della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi. È chiaro che Gesù non dice, non mi sconosce il bisogno, il dovere, l'impegno, la carità fattiva che gli apostoli, ma ogni cristiano, deve avere nei confronti dei poveri. Dice semplicemente che questo gesto può essere compiuto con delle intenzionalità che rende perverso il gesto sé, lo stesso gesto. Cioè Giuda non voleva pensare, non pensava ai poveri, ma pensava a rubare. Ecco, con queste parole, con queste espressioni di Gesù Cristo nei confronti di Giuda e di Maria, con queste parole noi veniamo a capire qual è il modo giusto, corretto di vivere la carità verso i poveri. Gesù non vuole disinteressarsi dei poveri, non vuole che i poveri vengano misconosciuti e che gli apostoli non si preoccupino di questa categoria di persone che sono le più bisognose. Vuole semplicemente insegnare che il gesto di carità deve essere posto con una intenzionalità pura. Non è tanto il bene che facciamo che rende santo il nostro fare, ma è l'intenzionalità, il modo con cui noi operiamo il bene che ci fa acquistare meriti, ma sono i meriti della carità, i meriti che noi andremo a godere quando avremo osservato la pagina del Vangelo di Matteo che si trova nel capitolo 25, che parla del giudizio universale. Avevo fame, avevo sete, voi mi avete dato da mangiare, mi avete dissetato. Cioè l'intenzione con cui noi apriamo la carità verso gli altri, cioè in nome di Cristo e attraverso Cristo, in nome di Dio attraverso Dio, senza finalità perverse, intenzionalità perverse, che ci fa acquistare meriti. Ma il merito è quello che scaturisce da Gesù Cristo, che muore in croce per noi e ci insegna a fare altrettanto.
È molto bello nel quadretto che disegna Giovanni il clima familiare di questa cena. Maria che ha invitato Gesù, che aveva poco prima guarito, resuscitato il loro fratello Lazzaro, e così con il cuore ancora traboccante di gratitudine compie questo gesto eccessivo, sovrabbondante, perché come ricordava Angela prima, 300 denari era un anno di paga di un manovale, di un agricoltore, quindi un intero anno di paga sprecato, si potrebbe dire, sprecato, dice Giuda, per ungere i piedi di Gesù. Ma sarebbe stato forse meglio darlo ai poveri, no? Anche noi forse possiamo ragionare in questo modo. Ha detto bene adesso Padre Gianni. Però ecco, forse vuole farci capire questa parola, che al cuore di tutto ci deve essere innanzitutto e prima di tutto l'amore vero, sincero per la persona di Gesù. Perché la missione della Chiesa non è quella di risolvere il problema della povertà nel mondo. Certo, è anche questo, ma prima di tutto è annunciare ai poveri la buona novella del Regno. I poveri li avremo sempre con noi. Se la missione della Chiesa, dei discepoli, fosse soltanto una missione economica, umana, cadremmo così nella tentazione di un paradiso sulla terra, no? Evidentemente non è questa la missione che Gesù affida, ma prima di tutto ricordare che il Vangelo è per i poveri, e allora al cuore di questo Vangelo ci deve essere l'amore per il Signore. Allora, se noi siamo mossi da questo amore, la Chiesa, i discepoli, tutti noi opereremo e troveremo il modo per risollevare, no, chi si trova in una situazione di indigenza. E addirittura Gesù ci dà l'esempio, perché lui per primo si fece povero. Gesù non è soltanto quello che ha additato i poveri, ma lui per primo è stato povero, si è fatto povero, lui che era figlio di Dio, lui che era come Dio. Ecco, allora da questo quadretto familiare possiamo trarre questa idea, questo suggerimento: al cuore della nostra azione, al cuore del nostro amore per i poveri, ci deve essere l'amore per Gesù. Allora questo unguento che noi spendiamo, questo unguento d'amore che noi spendiamo per ungere i piedi di Gesù non diventa sprecato, perché poi non si sa come da queste sgorgano fiumi di azione, fiumi di intraprendenza. Vediamo quanto la Chiesa in 2000 anni di storia ha fatto per risollevare anche la dignità umana del povero. E oggi noi diamo tante cose per scontate, ma se ci sono gli ospedali, se c'è un'istruzione pubblica, se c'è il concetto di diritti umani, tutte queste cose vengono da un seme che il cristianesimo ha messo nella cultura dell'Occidente. Prima che il cristianesimo dicesse che ogni uomo valeva perché era figlio di Dio, non c'era nessuna filosofia che dicesse che i poveri andavano risollevati. I poveri erano poveri e così era nella natura delle cose. E che cosa ha mosso tutto questo? È stato l'amore per il Signore. Quei 300 denari apparentemente buttati via per ungere i piedi di Gesù hanno prodotto nella storia una grande sorgente, un grande fiume in termini anche di riconoscimento e promozione umana, perché al cuore di tutto ci deve essere il riconoscimento del valore dell'uomo perché è amato da Dio. L'uomo amato da Dio e che risponde amando lui stesso il suo Dio nella persona di Gesù.
Terminiamo questo commento alla liturgia della Domenica delle Palme citando alcuni pensieri della seconda lettera di oggi, la lettera agli Ebrei, che ci invita a deporre tutto ciò che è di peso e di correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. E anche ci invita a non stancarci e a non perderci d'animo. Quindi con questi pensieri tolti dalla lettera agli Ebrei vi auguriamo una buona settimana santa e vi salutiamo con affetto. Ciao da Irene,
Angela
e Marco
e Padre Gianni.